Davide Giacalone. Bentornato, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno Davide. Allora, partiamo dalla prima del Corriere della Sera oggi: l'attacco all'Ucraina, la battaglia finale di Mariupol. I filorussi dicono conquistato il porto. Intanto Kiev denuncia migliaia di morti. Il cancelliere austriaco da Putin: incontro duro, non amichevole. La prima della Stampa: Putin all'Unione Europea, io non mi fermo.
Beh, insomma, io spero che sia chiaro a quanti continuano, ma anche diciamo così comprensibilmente, per certi aspetti anche meritevolmente, a dire ma bisognerebbe negoziare, bisogna lasciare lo spazio alla diplomazia, ma cosa pensate veramente che le cose si possano risolvere in una guerra? Noi no, Putin sì, questo è il punto. Il punto è tutto lì, quindi non stanno preparando una nuova carneficina a est, tutta la parte del Donbass, quindi Mariupol e altro. Stanno cercando disperatamente di poter raccattare qualche cosa che entro il 9 maggio consenta a Putin, al criminale che sta al Cremlino, di dire che ha vinto qualche cosa, e quindi di controllare in maniera esclusiva un qualche territorio dell'Ucraina, cosa che fin qui non è riuscito a fare. Questo serva da lezione per quelli che se volesse la Russia spiana un corno, perché sono mal attrezzati, sono demotivati, i soldati russi vanno a morire, manco loro sanno perché, non hanno nessuna intenzione di farlo, al contrario ovviamente dei soldati, ma della stessa popolazione civile russa, che invece è molto motivata, e in più sono aizzati da un ex agente del KGB che adesso si è travestito da santone e fa il patriarca della Chiesa ortodossa russa, il quale propone di ammazzare anche a Pasqua, perché diciamo che dire, dovesse mancare il sacrificio per glorificare. Quindi questa è la situazione. Ieri il cancelliere austriaco si è armato di quella, diciamo, a buona volontà, è andato al Cremlino, ha detto ma perché non proviamo a... È stato respinto con perdite, nel senso che ha dovuto ammettere che non c'è nessun margine. Perché dall'altra parte Putin non intende trattare. Questo significa che dobbiamo rassegnarci all'idea che verrà risolto tutto con le armi e solo con le armi? No, speriamo, anzi, abbiamo fin dall'inizio creduto nel contrario. Per esempio, le sanzioni non credo che siano armi, no? Quelli, i fautori del negoziato, dovrebbero essere fautori del quadruplicare le sanzioni. I fautori del negoziato dovrebbero avere già smesso di utilizzare il gas anche a casa, perché per aiutare il negoziato, per aiutare la diplomazia. Noi abbiamo diversi strumenti con i quali proviamo a usare la diplomazia. Il primo ovviamente sono le sanzioni, però per poter sperare di negoziare qualche cosa bisogna evitare nel frattempo di avere perso tutto, e quindi diciamo che la parte ucraina ci continua a esistere, la resistenza ucraina. C'è un concetto da ricordare anche in vista del 25 aprile.
È da settimane ormai che parliamo delle sanzioni, dell'ipotesi che possano portare effettivamente a grandi difficoltà all'economia russa e dunque a questo famoso default di cui appunto stiamo parlando. Nelle pagine interne del Corriere della Sera, sono a pagina 8 in particolare, si parla di Russian Railways, maxi debito non saldato, ferrovie russe in default.
Allora, le ferrovie russe sono già in default perché hanno dovuto dichiarare di non poter pagare un debito di 250 milioni in franchi svizzeri, e quindi sono da ieri escluse da qualsiasi possibilità di finanziamento sui mercati internazionali. La stessa identica cosa vale per la Russia, nel senso che da 3 o 4 giorni, se non ricordo male, sono in default tecnico, quindi ne mancano 25 al default ufficiale, perché il debitore ha tempo un mese eventualmente per regolare, però già di fatto è esclusa dai finanziamenti sui mercati internazionali perché troppo costosi. In quelle condizioni sono ormai declassati i titoli russi a livello spazzatura, e quindi è molto costoso andarsi a indebitare. Allora ci sono taluni che sostengono, dice, ma a quelli che gliene frega, tanto stampano i rubli e quindi vanno in tasca alle vostre sanzioni. Non funziona così, perché con i rubli ci possono comprare la vodka e la balalaika per bere e cantare la sera, ma più di questo non ci possono fare, perché per esempio i treni col default delle ferrovie non potranno più comprare neanche i pezzi di ricambio che loro non producono, e quindi si fermeranno i treni. Questo è, diciamo, quello che consente: non si fermeranno tutti in un solo giorno, ma si fermeranno e gradualmente, tendenzialmente tutti. L'alternativa a questo è andare a chiedere i soldi ai cinesi. Lì avranno una sponda e potranno darli, potranno avere quei soldi dai cinesi, perché i cinesi non mancano. Naturalmente la conseguenza sarà che la Russia diventerà uno stato vassallo di un impero vero, perché quello russo, quello cinese, al contrario di quello russo, è un impero vero, perché è un impero sia economico che militare, che come strada verso il declassamento e la servitù, devo dire che Putin non poteva trovare una migliore.
La prima pagina di Repubblica: la resistenza di Mariupol, almeno 10.000 civili uccisi nella città sul Mar d'Azov che non si piega all'invasione, i russi conquistano il porto. Poi ci sono altri approfondimenti, un po' in evidenza in grassetto: accordo con Algeri, più gas per diminuire la dipendenza italiana da Mosca, un tema che poi viene approfondito nelle pagine interne. Appunto, ne parlavamo ieri, questo viaggio, questo spostamento del nostro premier e del ministro degli esteri in Algeria, ci sono delle buone notizie, anche se insomma le date sono spostate un po' più avanti per avere 9 miliardi di metri cubi in più di gas. Davide.
Allora, dall'inizio di quest'anno, il 24 febbraio la Russia ha invaso uno stato indipendente e sovrano, una democrazia come quella ucraina. Dall'inizio di quest'anno il nostro primo fornitore di gas in quantità è l'Algeria. È già così. Dice allora che ci è andato a fare ieri Draghi in Algeria, e ne abbiamo bisogno di più. Ora qualche giornale scrive, titola dal gas russo al gas algerino. No, per carità, voglio dire, non così, cioè a questo giro spero che la lezione sia stata imparata bene, e cioè mai dipendere da una sola fonte, né come un solo strumento, cioè solo gas quindi questo significa molto più anche altre fonti di energia. Ricordo a tutti che pressoché la totalità delle richieste per fare energia rinnovabile, cioè quella che piace, no? Cioè quella che non inquina, il sole, il vento, è tutto fermo, cioè manca l'autorizzazione, quell'altro. Forse bisognerà gettare un decreto legge di sfoltimento di quella materia lì. Comunque, e anche per quel che riguarda il gas, l'importante è non dipendere solo da uno. Questo però non è che, anche questo, ragazzi, non è che è gratis, non è solamente una questione di quattrini. Primo, come appunto ricordava Giusi, ci sono i tempi. Non è che uno già gira la manovella e ne arriva di più. Quindi noi riusciremo a essere, noi guardate, garantito, noi saremo totalmente indipendenti dal gas russo. Se lo potranno tenere tutto quanto. Ci vogliono mesi, e che significa che oggi fai gli accordi, poi devi fare i lavori e poi devi metterti nelle condizioni di poter avere quel gas. Quindi potrebbe esserci qualche problema serio, diciamo, nella parte autunnale di quest'anno. Secondo, non è che i paesi fornitori di queste materie prime sono tutte democrazie volterriane dove vige il principio cristiano della fratellanza e democratico del misurarsi con le idee senza farsi dispetti. Non è così. Per esempio, uno dei giacimenti più grossi che abbiamo coltivato dall'ENI è un giacimento dell'Egitto. Forse avete sentito parlare di qualche questione che abbiamo aperta noi con l'Egitto, ma il mondo è quello lì. Allora, se non vuoi dipendere neanche dall'Egitto, come dall'Algeria, come dall'Azerbaigian, devi costruire un approvvigionamento da tante diverse fonti. Sono 30 anni che non si fa questa roba. Ecco, finalmente ci si è accorti che sarebbe necessario fare questo. Osservo un'ultima cosa. Tanto voglio dire, mi pare chiaro, anche se i giornali non riescono a dirlo con questa, diciamo, schiettezza. A guidare questa roba è l'ENI. Ma perché l'ENI è da tempo, dal dopoguerra, dall'epoca di Mattei, è la politica energetica italiana. È la politica energetica italiana, è un pezzo della politica estera italiana. No, è bello vedere l'ENI che porta per mano quelli che dicevano che questo è un sistema corrotto e che con l'ENI non bisognava avere a che fare. Praticamente gli stanno presentando i colleghi in giro per il mondo.
Dalla prima del Sole 24 Ore si parla di titoli di Stato. L'inflazione spinge i BTP al 2,46%. Cina contagiata dal caro prezzi. Temi economici anche in prima su Libero. È finita la pacchia. I mutui sono tornati a crescere, dice Libero. Un altro effetto del caro energia. A te.
Cominciamo da Libero perché è simpaticissimo. È finita la pacchia. Io per la verità non l'ho mai chiamata pacchia, però effettivamente i tassi di interesse erano bassissimi. Era un effetto dell'euro. Libero, se non ricordo male, ha avuto una stagione in cui raccoglieva le firme per uscire dall'euro. Cioè, comunque, è bello vedere che qualcuno si accorge che c'era stata quella che loro chiamano la pacchia, cioè ha funzionato benissimo. Magari qualche volta sarà il caso di accorgersene mentre capita, non quando finisce, perché insomma, questa anche nella vita privata non è che sia una grande soluzione accorgersi delle cose buone quando non se ne vanno. Sembra sempre la famosa battuta, sono sempre i migliori che se ne vanno. Invece per quel che riguarda i BTP, i tassi di interesse in questa condizione stanno per i debiti pubblici stanno crescendo per tutti, sono cresciuti per noi, sono cresciuti per i tedeschi, sono cresciuti per i francesi. Il problema è, però è sempre lo stesso, diciamo uguale anche rispetto a quando non c'era la guerra, cioè quando crescono i tassi di interesse per i titoli di debito pubblico, chi già paga di più e chi ha un debito pubblico già troppo alto naturalmente li vede proporzionalmente crescere di più e quindi aumenta le proprie difficoltà, tant'è che ieri lo spread per esempio stava a 164 e sì, non è patologico ma è il segno che occhio ragazzi, qui c'è un problema.
Allora, si parla molto anche di Francia, naturalmente oggi sui vari quotidiani con diversi spunti, per esempio pagina 14 della Stampa, Campagna Popolare, questo è il titolo: Macron nel nord fra gli operai, Le Pen nella Francia agricola, parte la caccia agli indecisi e agli elettori della sinistra radicale. Il ballottaggio del 24 aprile è quindi nelle mani degli insumi, cioè quelli che possono essere gli ribelli, no? Gli insubordinati.
Che hanno votato per Mélenchon.
Per Mélenchon, che adesso insomma devono rivotare per questi due. Insomma, un po'
la France insoumise. Allora, vedete, c'è una responsabilità del mondo politico. Mettiamoci comodi, intanto parliamo della Francia, nessuno di noi ha tifoserie particolari in Francia. C'è una responsabilità del mondo politico, ma c'è una responsabilità anche del mondo dell'informazione, perché se tu raffiguri la gara elettorale, adesso bisogna andare a prendere i voti di questa categoria che sta al nord anziché al sud, però poniti un problema, sì certo la tecnica è quella, però poniti un problema, ma dicendogli cosa si ci va a cercare il voto di questo o di quello? Perché se per riprendere i voti io sono pronto a dire qualsiasi cosa, si induce nell'opinione pubblica, in questo caso negli elettori, la sensazione che la politica possa tutto. Cioè uno va al governo e quindi io ti prometto che farò 4 bistecche, tu che vuoi, cioè la Ferrari, 2 Ferrari, cioè, tu intanto procurati il garage. Non è così, non ha questo potere, i governi non hanno questo potere, non ce l'hanno lo strumento per fare una cosa di questo tipo, per cui ti pigliano per le chiappe. A forza di prenderti per le chiappe tu ti convinci. E infatti gran parte di quei voti, insoumise per la sinistra, ma la stessa Le Pen per la destra, io mi occupo della Francia dimenticata, no? Gli ultimi, le forgotten men negli Stati Uniti, sono degli propalatori di balle, nel senso che non ce l'hanno la ricetta per risolvere quel problema, ma hanno capito che bisogna sollevare quel problema. Che è interessante come battaglia politica, però non porta da nessuna parte, perché l'unica cosa che possa succedere è che quando verranno eletti non faranno quello che hanno detto, ma soprattutto perché è impossibile fare quello che hanno detto.
Le elezioni in Francia hanno eco ovviamente anche nel nostro paese, un certo centrodestra che si era schierato apertamente a favore di alcune posizioni adesso cerca di rivedere o le conferma. Dalla prima pagina del Messaggero: il centrodestra si spacca sulla Francia, Meloni, Marine Le Pen non mi rappresenta. Anche nelle pagine interne del quotidiano Il Giornale: Berlusconi punta su Macron, il male minore, dice Salvini con Le Pen, Meloni invece non sceglie. E poi al centro, al centro-sinistra, Letta fa allarmismo sui filorussi di Rassemblement National e Conte si smarca e non decide.
Sì, ma guardate che adesso prendiamo il centrodestra, non è che, a parte che sono tre gruppi e c'hanno tre diverse preferenze, ma voglio dire, ma non è che dire Salvini plaude la Le Pen, Meloni dice Le Pen non mi rappresentano, non è la destra che sono io. Berlusconi per la verità non ha detto niente, però insomma in qualche modo ha lasciato intendere che forse Macron è la soluzione migliore. Ma non è che sono delle sfumature, delle prevenzioni, sono linee politiche incompatibili fra di loro. E poi diciamocelo chiaro, la Le Pen prende i soldi dai russi e siccome all'ultimo giro prendere i soldi dai russi, diciamo, è piuttosto rischioso, li ha presi dagli ungheresi che poi li hanno presi dai russi. Allora, queste sono linee politiche decisamente incompatibili e contrapposte, che è la ragione per la quale sostengo, ma da molto tempo, e non solamente per la questione appunto relativa alla Francia o alla politica estera, che il centrodestra non esiste, è un falso. Nei sondaggi tu dici centrodestra, ma è un falso, il prodotto dietro non c'è, perché ci sono linee politiche contrapposto, incompatibili. C'è la sinistra e la sinistra hanno capito che più stanno zitti meglio è, ma ogni volta che parlano anche lì è la stessa zuppa.
Allora Davide, prima pagina del giornale di oggi, fotonotizia, figuraccia dell'ANPI pacifista, sbaglia anche il tricolore, c'è un manifesto per il 25 aprile che dice l'Italia ripudia la guerra e poi però ci sono le bandiere invece che italiane, ungheresi, a te.
Sentite, allora la questione delle bandiere rientra tra gli errori di Stone, le sviste, certo, ma per dire, sbagliare la bandiera il giorno del 25 aprile è una svista notevole, però può capitare, dai, non è quello il punto. La truffa sta nel resto, io lo trovo intollerabile. L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, noi siamo per la pace, ma quella di Liberazione fu una guerra. O dovevamo essere per la pace, negoziare con Kappler? Cioè, scusi, Federico Kappler, che vogliamo? Mettiamoci d'accordo, alle fosse ardeatine. Ma insomma, ma le pare che uno fa così, dai, troviamo un dialogo. Ma che ti chiedevo di dialogo? Era una guerra. È una guerra, cioè sarebbe stato un vincitore e uno sconfitto. Hanno vinto i partigiani, grazie al cielo, hanno vinto i partigiani perché hanno vinto gli anglo-americani. Evviva! Che bello! Ma era una guerra, è una guerra fatta con le armi, sparando, è chiaro. Ma voglio dire, l'hanno mai, partigiani questi dell'ANPI non l'ha fatto nessuno, ma voglio dire, l'avete letti i quattro libri. Poi, dopodiché, questa è la prima truffa, quella è una guerra. Poi uno aggiunge, spero di non fare mai più la guerra, ma questo non c'è dubbio. Però occorre che nessuno mi attacchi, che nessuno venga a occupare l'Italia, perché all'epoca la guerra si fece per questo ed era anche una guerra civile, perché era italiani contro italiani, i partigiani che avevano colori diversi, non erano affatto tutti rossi e comunisti, c'era tra loro Edgardo, per dire, Edgardo Sogno che non lo era, certamente, anzi era fortemente anticomunista, come anticomunista era Randolfo Pacciardi. E poi c'era dall'altra parte i repubblichini, che erano italiani, ci siamo sparati addosso l'un l'altro, perché? Perché era in corso una guerra. Detto ciò, poi l'Italia ripudia la guerra. Questa è truffa ai danni degli incolti, il raggiro, è approfittare degli incapaci, perché ti fai credere che nella Costituzione c'è scritto quello. Me lo spiegano i partigiani italiani cosa c'è scritto nell'articolo 78 della Costituzione? Perché quelli che la resistenza l'hanno fatta veramente, non come questi quattro propagandisti da quattro soldi, quelli che la resistenza l'hanno fatta veramente hanno scritto nell'articolo 78 della Costituzione come si fa a dichiarare lo stato di guerra. Secondo loro come sta insieme l'articolo 11 col 78? Questo è circonvenzione di incapace, o forse, che è la tesi che sosterrebbe il loro avvocato, in caso di sono incapaci loro, e possiamo concedere anche questo.
Potendo contare sulla svista della bandiera, insomma, è abbastanza eloquente. Grazie Davide, a domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Torniamo a occuparci della situazione in Ucraina, lo facciamo con il punto di vista di chi appunto la guerra la sta seguendo, l'analizza per una delle più autorevoli riviste di geopolitica East West. Buongiorno Marco Dell'Aguzzo, grazie per essere di nuovo ai nostri microfoni.
A voi, grazie.
Buongiorno, buongiorno Marco. Allora, partiamo dalla giornata di ieri. C'è stato un colloquio tra Vladimir Putin e il cancelliere austriaco, prima personalità dell'Unione Europea a recarsi direttamente al Cremlino, e insomma questo dialogo non c'è stato. In realtà la missione è fallita perché Putin manda a dire all'Unione Europea, come ci racconta la stampa di oggi, io non mi fermo. Che fare a questo punto?
Sì, dici bene, l'incontro non è andato bene, cioè non sembra che la Russia sia aperta ad un qualche compromesso, anche perché insomma ha investito molto su questa guerra e in un certo senso deve ottenere un qualche cosa, anche perché quello che sembra dagli ultimi giorni, anche dalle foto satellitari, è che la guerra sia per diventare qualcosa di diverso da quanto abbiamo visto finora. Appunto Russia si è ritirata dal nord dell'Ucraina, dall'area intorno a Kiev, perché non era riuscita lì ad imporsi sulle forze ucraine. Adesso però si sta riposizionando nella parte orientale e pare che il nuovo obiettivo sia la, diciamo così, conquista dell'intera regione del Donbass, anche al di là delle zone che la Russia già controlla di fatto, cioè le due repubbliche separatiste di Donetsk e di Luhansk. Se finora però abbiamo visto un esercito russo che aveva anche, insomma, anche abbastanza problemi logistici, ecco, forse in questa nuova fase dell'appunto guerra potrebbe invece essere proprio Mosca a prevalere, forse un po' più nettamente. L'offensiva vera e propria nell'est non è ancora cominciata, ecco, ci sono solo, per così dire, bombardamenti, ma le foto satellitari mostrano che la Russia sta mandando rifornimenti e truppe verso l'est, quindi la nuova grande offensiva potrebbe essere questione di giorni e la guerra nell'Ucraina orientale potrebbe farci un po' più facile per la Russia per due motivi su tutti. Il primo è che la Russia già possiede delle postazioni in quell'area, appunto le due repubbliche separatiste, e quindi potrà forse organizzare meglio i suoi rifornimenti, che erano stati un po' il punto debole della precedente campagna del nord.
Esatto.
L'altro motivo è che forse le condizioni del terreno potrebbero permettere alla Russia di combattere nel modo che lei preferisce, cioè un modo, per così dire, forse novecentesco, ma cioè fondamentalmente schierando carri armati e artiglieria su un campo brullo. E quindi su questo le armi che l'Occidente ha fornito alla resistenza ucraina, quindi soprattutto missili da spalla, potrebbero essere meno efficaci. Non a caso si sta discutendo della possibilità di mandare armi pesanti, carri armati, era un punto che però finora si era deciso di non oltrepassare, perché questo era quello che insomma sembrava, avrebbe fatto alzare forse troppo anche il livello di tensione con Mosca. Quindi
Marco Dell'Aguzzo, sì. Chiedo questo: questa battaglia di cui stiamo parlando, che potrebbe essere la battaglia in qualche modo finale per quanto riguarda i russi, appunto, potrebbe esserlo secondo te? Cioè il fatto che portino finalmente a casa quello che insomma vogliono da molto, no? Tutta la zona del Donbass, potrebbe essere l'ultimo atto? Cioè potrebbe a quel punto Putin dire vabbè, insomma, mi accontento e chiudiamo questa guerra, no? In questo modo, oppure non ne avrà abbastanza?
È difficile dirlo, nel senso potrebbe esserlo, però non abbiamo ad oggi elementi per dire che la Russia abbandonerà davvero il suo obiettivo ultimo, che era almeno inizialmente, bisognerà poi capire se i piani sono insomma cambiati, l'obiettivo ultimo era la presa della capitale Kiev e il rovesciamento del governo del presidente Zelensky. Su questo non è chiaro, tra l'altro stanno emergendo in realtà anche possibili notizie sull'uso di armi chimiche. Anche qui non abbiamo certezze, è una possibilità che non possiamo però ecco escludere del tutto. Basta insomma ricordare che la Russia ha già utilizzato armi chimiche per esempio in Siria, quindi ci muoviamo in un momento veramente complicato, non è facile ecco prevedere. In realtà anche l'Occidente non è chiaro cosa voglia fare sull'invio di armi, appunto ripeto, sarebbe una mossa forse forte, certo. Però ieri insomma anche la ministra degli esteri tedesca sembrava insomma aperta su questa possibilità, mentre il cancelliere Scholz appariva un po' più prudente, quindi difficile prevedere.
Staremo a vedere. Quello si può dire, finisci Marco?
Sì, quello che si può dire è che bisognerà poi capire se le immagini dei massacri di questa guerra, che potrebbero farsi sempre più insomma frequenti, possano spostare le opinioni pubbliche su posizioni più favorevoli, se non ad una guerra, ad un impegno armato, quantomeno a sanzioni, per esempio, molto più dure verso Mosca.
Staremo a vedere. Marco Dell'Aguzzo, giornalista di East West, grazie per le tue analisi e per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
A voi, grazie.
Grazie, grazie davvero. Allora, torniamo a bussare. Noi ci proviamo con Don Antonio Mazzi. Buongiorno.
Eccolo.
Buongiorno. Ti sei ripreso dalla domenica,
La frase, dici. La frase è bella, è famosa. Siamo angeli con un'ala sola. Possiamo vivere solo abbracciandoci.
Siamo angeli con un'ala sola.
Solo abbracciandoci.
Possiamo vivere solo abbracciandoci. Grazie Donna.
Ciao. Si è aperta due giorni fa a Verona la 54esima edizione del Vinitaly e durerà fino alla giornata di domani. Ci sono dei dati molto molto interessanti e rincuoranti per quanto riguarda il vino, non soltanto per il mercato dell'export ma anche per quello interno. Di questo e non solo vogliamo parlare questa mattina col sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gianmarco Centinaio, che ci ha raggiunti. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Eccoci, allora tra poco arriviamo a questi dati che effettivamente danno respiro al settore. Veniamo da due anni di pandemia, ci racconta un po' qual è lo stato di salute appunto del settore vinicolo.
Ma lo stato di salute è uno stato di salute buono, nel senso che nonostante la crisi che stiamo vivendo a livello internazionale, nonostante l'aumento delle materie prime, noi abbiamo un prodotto che è il vino, che viene riconosciuto in tutto il mondo. E soprattutto viene riconosciuta la qualità del prodotto abbinata all'identità del prodotto, cioè un vino che in giro per il mondo rappresenta i territori italiani.
Senta, ma si è poi risolta la questione del Prosek croato?
Siamo in attesa, nel senso che abbiamo come Italia... abbiamo inviato all'Europa tutte le nostre controdeduzioni, quindi per la prima volta, e questo mi piace evidenziarlo, l'Italia ha parlato con una voce unica e anche autorevole, portandosi dietro anche colleghi di altre nazioni. Penso per esempio lo champagne che ci è venuto in aiuto, penso ai produttori di birra tedeschi che ci sono venuti in aiuto, però per ora l'Europa non ci ha ancora risposto, siamo in attesa.
Ma lei ha qualche aspettativa, insomma, più verso il sì o verso il no, più verso un'accettazione della richiesta?
Diciamo che non solo Gianmarco Centinaio, ma siamo tutti molto ottimisti, per il semplice motivo che la querel con il Prosek era molto evidente, cioè noi in questo momento vogliamo tutelare una denominazione, le denominazioni sono riconosciute a livello europeo e quello che diciamo è che se dovesse venir meno questo riconoscimento verrebbe meno proprio l'essenza delle le motivazioni per cui l'agroalimentare italiano sta in Europa, ed è proprio per questo che gli altri paesi ci sono venuti in aiuto, per tutelare anche loro le loro denominazioni. Se dovessero fare breccia, il Prosek dovesse fare breccia contro il Prosecco, si creerebbe un precedente molto pericoloso.
È chiaro, noi appunto seguiamo con grande attenzione e con grande curiosità quello che sta succedendo. Nel frattempo, lo accennavamo in apertura, sono stati pubblicati i dati relativi al fatturato derivante proprio dai prodotti vinicoli italiani. Sul 2021 si stimano circa 13 miliardi, che è una cifra molto importante.
Sì, assolutamente, una cifra molto importante, una cifra che evidenzia che nonostante la pandemia, nonostante la chiusura di bar, dei ristoranti, delle feste, che erano i momenti in cui si consuma più vino, il vino italiano ha retto, il vino italiano sia nel consumo interno ma anche che nell'export ha segnato dei dati importanti. Come dicevo, la qualità del nostro prodotto è veramente riconosciuta in tutto il mondo e siamo considerati gli esportatori più importanti a livello mondiale praticamente.
Ecco, molto spesso si sente parlare della questione dei bollini, l'abbiamo sentito con la carne, l'abbiamo sentito di recente anche col vino, cioè l'alert sanitario da applicare sulle bottiglie di vino. Naturalmente tutti voi siete stati contrari, adesso poi la questione è rientrata, sembra che non se ne faccia nulla. Ma a livello di immagine, che cosa provoca tutto questo? Perché spesso ci troviamo effettivamente alle prese con questi temi da affrontare per prodotti che fanno parte della dieta mediterranea e ancor di più sono apprezzati in tutto il mondo.
Ma guarda, purtroppo la questione è parzialmente rientrata. L'Europa stava trattando la questione sui prodotti alimentari che provocano il cancro. Noi abbiamo fatto vedere delle indagini che un consumo moderato di alcol, un consumo moderato di vino non provoca il cancro. E adesso l'Europa, nei prossimi mesi, in Europa ci sarà la chiamiamo la mamma di tutte le battaglie, cioè il problema dell'etichettatura, cioè il Nutri-Score. I colleghi francesi hanno deciso che secondo loro il vino fa male e quindi bisogna mettere un bollino nero. Stiamo portando avanti le nostre ragioni, appunto, dicendo che assolutamente un consumo moderato di questo prodotto non fa male alla salute. Diciamo altresì che il cosiddetto Nutri-Score, cioè l'etichettatura semaforo, i bollini colorati sulle etichette, non rendono merito a quelli che sono i prodotti. Come ha detto giustamente lei, noi abbiamo una dieta che è la dieta mediterranea, che è riconosciuta dall'UNESCO e soprattutto per la quinta volta consecutiva è stata considerata a livello mondiale la dieta più sana, e ci chiediamo come mai la dieta mediterranea adesso tutto un tratto per l'Europa debba diventare nociva per la salute. Ed è un problema, per il consumatore, perché crea dubbi, perplessità e confusione.
E potrebbe allontanarlo, diciamo, da questo tipo di prodotto, no? Questo stiamo dicendo poi alla fine.
Sì.
Sottosegretario, parliamo un po' di questa situazione rispetto alla Russia. Non credo ci siano sanzioni dirette, nel senso che non c'è il divieto di esportare i nostri vini, però ci sono certamente delle controsanzioni, dei danni indiretti che arrivano dal crollo del rublo, i prezzi dell'energia. E quindi si minaccia un po' anche l'export di vino italiano in quel paese. Come siamo messi? Qual è la situazione rispetto a questo?
Guarda, siamo messi, senza fare allarmismo, non siamo messi molto bene, nel senso che noi in Russia esportavamo circa 140 milioni di euro di vino, che è una cifra importante, ed è soprattutto vini di altissima qualità. Il lavoro che stiamo provando a fare insieme alle associazioni di categoria, insieme ai produttori, è quello di trovare mercati alternativi. Mercati alternativi li si trovano sicuramente nei mercati emergenti come i mercati asiatici. Il Giappone è un mercato maturo, ma che i giapponesi amano molto il vino italiano. In Cina ci sono delle grandi possibilità di poter esportare ulteriormente, in Corea la stessa cosa. E poi il mercato americano, che è vero che anche questo è un mercato maturo, ma è talmente grande che potrebbe tranquillamente assorbire le nostre produzioni. E poi mi piace ricordare il mercato interno, perché comunque il mercato italiano, comunque, come abbiamo detto, è in crescita.
È proprio così. Allora ricordiamo il Vinitaly che si sta svolgendo in questi giorni a Verona, e noi ringraziamo il sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gianmarco Centinaio, per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata.
Oggi è la giornata internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio. Ne vogliamo parlare, ci fa veramente molto piacere, con l'astronauta Paolo Nespoli. Buongiorno e grazie per essere con noi. Benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata dell'astronauta.
si chiama anche più facilmente giornata dell'astronauta. Nespoli, come sta?
Bene, grazie. Bene voi?
andiamo avanti bene. Allora, ricordiamo un po' questa data, perché il 12 aprile, del 61 ci fu appunto il primo volo spaziale umano effettuato da Yuri Gagarin. Ecco, lei all'epoca era piccolissimo. Che ricordi ha di quel momento, di quel giorno, di quel racconto?
A dire la verità, del lancio di Yuri Gagarin non ho molti ricordi, perché ero veramente piccolo, però... piano piano poi lo spazio è diventato estremamente importante, tant'è vero che mentre crescevo gli americani andavano sulla Luna e siamo stati un po' tutti coinvolti in questo viaggio.
E così sono immagini storiche. Tra l'altro leggevamo che lei ha scelto di fare l'astronauta e ha creduto fino in fondo nella sua volontà, nel suo sogno, anche grazie a Oriana Fallaci, è vero? Ci racconta questo incontro.
Sì, è stato uno dei, tra virgolette, dei casi della vita dove io senza pensarci mi sono trovato per caso a dover dialogare, lavorare con Oriana Fallaci. Eravamo in Libano nel contingente di pace e Oriana Fallaci come giornalista era venuta per visitare il contingente e rendersi conto un po' della situazione. E io per caso in quel momento lavoravo per le pubbliche informazioni e quindi mi hanno assegnato di scortare Oriana Fallaci e fare in modo che, tra virgolette, non si facesse male o non entrasse in qualche guaio.
Non è male. Allora, fra l'altro, le facciamo gli auguri, insomma, con qualche giorno di colpevole ritardo, perché ha compiuto 65 anni. E 313 invece, è vero, sono i giorni trascorsi in orbita per lei?
È corretto, ho avuto la fortuna di diventare astronauta, ci è voluto un po' di tempo, ma poi anche di riuscire a volare nello spazio per ben tre volte, la prima volta sullo shuttle e le altre due volte sulla Soyuz per una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, totale 313 giorni in orbita.
Veramente tanti. Senta, si parla molto in questo periodo dei super miliardari che fanno i loro viaggi nello spazio, insomma. Lei ritiene che a un certo punto questa questione si allargherà e che più o meno tutti potremo viaggiare regolarmente nello spazio, o questo rimarrà un sogno?
Ma io penso che la possibilità di viaggiare nello spazio diventerà più o meno normale in futuro, un po' come oggi è normale salire su un aereo e andare dall'altra parte dell'oceano, e non costa una cosa fuori dal mondo, è una cosa che si può fare. E succederà anche questo nello spazio una volta che sarà terminato la fase iniziale di clamore.
Qualche giorno fa, ecco, Paolo Nespoli, leggevamo della navicella Soyuz a bordo della quale c'erano un astronauta americano con due colleghi russi, sono tornati insieme a terra in un momento come questo, è stato anche un simbolo importante. Nello spazio c'è ancora margine per la pace e per la solidarietà, oppure teme che anche lì possa arrivare, insomma, i conflitti si possono estendere addirittura a quell'ambito?
No, allora innanzitutto sulla navicella che è rientrata c'era anche Mark Van Hai, che era un astronauta americano col quale ho fatto l'ultima missione nello spazio, quindi è una cosa che mi tocca anche da vicino, e difatti qualche giorno prima mi aveva chiamato dalla stazione per salutarmi. E sì, in effetti lo spazio è un punto che unisce, stando sulla Terra uno vede le piccole distanze, le piccole differenze, i piccoli confini, ma tirandosi indietro alla fine si vede che siamo tutti esseri umani, si vede anche che conosciamo tanto del mondo o dell'universo, ma alla fine la Terra è un granellino di sabbia tra tutti i granellini di sabbia di tutte le spiagge di tutto il mondo, e noi dobbiamo lavorare per conoscerne di più.
Senta Nespoli, poi c'è quella data che veramente, insomma, quel 20 luglio del 69, per chi sogna di fare il suo lavoro, per chi sogna di fare l'astronauta, questo fra l'altro è uno dei sogni più ricorrenti di quando si è piccoli, insomma, probabilmente non si può non passare a livello proprio di storia da quella data. Qualche settimana, mese ormai fa, era inizio febbraio, ci ha lasciato Tito Stagno, che quella pagina la raccontò con un giovanissimo Bruno Vespa che ritirava i fogli dalla telescrivente, ritirava le agenzie dell'ANSA, gli studi della RAI. Bisogna partire da lì per immergersi nella magia davvero di chi sogna di fare il suo lavoro.
Sì, difatti io ero un ragazzino piccolino, era d'estate, ero in colonia al mare come si usava una volta, e i miei genitori erano venuti a trovarmi e mi hanno detto: questa sera andiamo a vedere una cosa speciale, e mi hanno portato in un bar, perché allora si faceva così, e tutti attorno, accalcati attorno alla televisione, abbiamo visto questo allunaggio e questo primo passo dell'essere umano su un corpo celeste fuori dalla Terra. È stata una cosa veramente bella, veramente emozionante, veramente importante.
Le chiediamo, Nespoli, se lei ha un'idea di quali possano essere i prossimi orizzonti della ricerca nello spazio, no? Perché ogni tanto si mandano sonde che vanno su pianeti lontanissimi, fotografano scenari, insomma si parla di Marte. Ecco, qual è la sfida più difficile per la ricerca spaziale da qui ai prossimi 10 anni?
Secondo me la sfida più difficile è riuscire a capire che cosa fare e che cosa non fare. perché in effetti sulla Terra noi viviamo la nostra vita terrestre o terrena e la viviamo condizionati dalla forza di gravità, e quando andiamo in un posto dove la forza di gravità non si sente, succedono delle cose veramente interessanti, e quindi la sfida della scienza è capire come e quali investigare di queste forze. E poi naturalmente c'è l'esplorazione, noi siamo sempre stati, siamo nel cuore degli esploratori, ci piace conoscere, ci piace vedere, ci piace andare nei posti impossibili, e questa è una delle cose che vorremmo e vogliamo sicuramente fare in futuro.
Paolo Nespoli ci ha aiutato veramente a celebrare, come l'ha chiamata lei, la giornata dell'astronauta. Prima di salutarla, noi sappiamo che lei sta affrontando un momento complicato, l'ha affrontato nei giorni scorsi, ha già vinto una parte della sua battaglia e aspetta di vincere questa battaglia a 360 gradi, è una battaglia personale che ha a che vedere con la salute. Allora noi le mandiamo un abbraccio grandissimo e le facciamo davvero un in bocca al lupo gigantesco. Paolo Nespoli, grazie.
Grazie, arrivederci, buona giornata a tutti, buongiorno dell'astronauta, buona giornata.
Che bello.
Grazie davvero.
Torniamo a parlare di attualità, ma non solo, anche una pagina culturale, quella che vogliamo aprire insieme alla nostra prossima ospite. La troviamo in libreria con Meglio di ieri, la malattia e quell'inguaribile voglia di vivere, edito da PM. L'onorevole Laura Boldrini ai nostri microfoni, buongiorno e grazie per essere qui.
E buongiorno a voi.
Buongiorno, che piacere averla e vederla collegata in Zoom su RTL 102.5. Allora, come sta?
Bene, sì, sto molto bene. Adesso ho superato, insomma, la fase critica, l'operazione è andata bene, quindi sono tornata alla vita normale dopo un paio di mesi e ho cercato, ecco, di riprendere in mano la mia vita, perché non ho voluto dare troppo spazio, appunto, alla malattia. Ho cercato di non consentire alla malattia di diventare centrale nella mia vita.
Allo stesso tempo però ha pensato di scriverne un libro su questa malattia, su questa situazione. Probabilmente ha ritenuto ce ne fosse bisogno, no? Perché c'è molto tabù ancora intorno alle malattie in generale, no Boldrini?
Sì, io in verità non era nei miei programmi scrivere questo libro, però poi quando la casa editrice PM mi ha proposto il progetto ci ho pensato su. Ho capito che poteva essere utile per me, in quanto riordinare gli stati d'animo di quei mesi era importante, ma soprattutto poteva anche servire alle persone che vivevano la mia stessa condizione, perché come dice giustamente lei, intorno al tumore c'è ancora un tabù, c'è molto stigma sociale, come se il tumore fosse un errore di fabbricazione, una macchia indelebile. Invece non è così, perché grazie alla prevenzione, ma grazie anche alle nuove terapie si guarisce, e dunque è giusto che le persone possano reinserirsi senza pregiudizi e senza discriminazioni, perché a oggi purtroppo invece queste discriminazioni esistono. E come? L'Unione Europea, il Parlamento in particolare, è intervenuto su questo con una risoluzione proprio per dire agli Stati membri di legiferare in ambito di diritto all'oblio, cioè dopo 10 anni dalla guarigione, se uno vuole fare una polizza assicurativa o aprire un conto in banca, non possono più fare calcoli del rischio, spettanza di vita sulla base di una guarigione che quindi a tutti gli effetti esiste. E quindi c'è una proposta di legge al Senato di una mia omonima Paola Boldrini, che io trovo molto giusta, e anche alla Camera abbiamo sottoscritto una mozione a prima firma, in questo caso dell'onorevole Trizzino, che io ho firmato una mozione sullo stesso tema, cioè il diritto all'oblio per chi è guarito da malattie oncologiche. Uh-huh. Perché capite, non si può neanche adottare oggi un bambino se si è stati malati di tumore, e questo lo trovo veramente inconciliabile con l'articolo 3 della nostra Costituzione, che stabilisce il principio d'uguaglianza.
Onorevole Boldrini, lei appunto racconta la sua malattia sui social, che reazioni ci sono state? Insomma, sappiamo che nel passato tanti hater si sono scagliati contro di lei, in teoria ci auguriamo che davanti a una difficoltà di questo tipo non ci siano state reazioni di odio, o sì?
Guardi, allora io sono stata operata in altre occasioni e c'erano stati messaggi terribili, augurio di morte. Qui parliamo anche di persone che hanno delle responsabilità. Un direttore di testata aveva esortato tutti i suoi lettori a curarmi un male incurabile che arrivasse prima possibile. Le dico solo questo. In questa occasione devo dire che il clima è un po' cambiato, anche perché figure politiche come Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno espresso solidarietà pubblicamente, e questo a mio avviso ha influito molto sul il livello del dibattito pubblico su questo tema. Questo a dire che esiste una grande responsabilità da parte dei leader per indirizzare i messaggi. Quando i leader usano un linguaggio giusto e di normale scambio, ecco, gli altri, i followers, seguono la stessa linea. Quando invece, e purtroppo questo è accaduto, da parte dei leader politici si cede all'odio, e allora poi non c'è da meravigliarsi se anche altri cittadini e cittadine normali fanno la stessa cosa. Quindi questo prova con estrema chiarezza quanto sia importante che i leader politici non insistano sul e non spingano sull'acceleratore della comunicazione feroce basata appunto su messaggi sessisti, violenti, perché quando fanno questo si rendono compartecipi.
Come dire che l'habitat, no, il luogo in cui viviamo a livello digitale sui social lo creiamo noi, siamo noi gli autori e siamo noi che soprattutto educhiamo, se abbiamo delle responsabilità come possono essere quelle politiche, educhiamo gli altri a come ci si comporta e quali siano i limiti. Onorevole Boldrini, in questo libro Meglio di Ieri, edito da PM, racconta in particolare un mese trascorso in ospedale nel pieno della pandemia, e racconta anche qualche aneddoto legato ad esempio ai vicini di stanza, in particolare una, è vero?
Io ho diviso la stanza appunto con delle persone e vedi poi, no, come in questi momenti quando ci si deve confrontare con la solitudine, perché con il Covid non potevano entrare i familiari, quindi eravamo tutti degli individui e dovevamo relazionarci alle nostre paure, alle nostre ansie, e quando si va in sala operatoria, diciamo, lo scenario diventa molto complesso nella mente delle persone, quindi fare i conti con la paura non è semplice. E allora io ho raccontato alcune circostanze che sono capitate, dalla vicina che voleva rinunciare all'operazione perché non se la sentiva e dunque era al telefono disperata, e non si era neanche accorta che un'altra paziente era entrata nella camera, tanto era presa da questo suo dramma. Poi ho raccontato anche di un uomo che è stato nella stanza per qualche ora in attesa di essere trasferito, che ha trovato anche, come dire, la voglia di fare battute sessiste quando era proprio totalmente fuori luogo, e anche questo l'ho trovato forse un segnale appunto di come riusciva male a metabolizzare la sua agitazione, perché era totalmente fuori luogo. E poi racconto di una giovane ragazza, poteva essere veramente mia figlia, 19 anni, che doveva fare i conti con la prova della sua vita da sola perché i genitori non potevano esserle vicino, e a me ha fatto tanta tenerezza questa ragazza.
Io credo sia utile a molte persone leggere proprio questo libro prossimamente, se vi va fatelo. Una domanda prima di salutarci, onorevole, sulla questione ucraina, perché non possiamo non chiederglielo, anche perché lei appunto fa parte della nostra Camera, quindi abbiamo bisogno di chiederle se è ancora del parere che le armi in Ucraina non dovrebbero essere inviate.
Sempre di più, guardi, dopo che vediamo le fosse comuni, dopo che siamo al corrente di queste torture, di questi massacri che vengono effettuati, io penso che non è attraverso le armi che si risolva questa guerra, e nessuna guerra si è mai risolta attraverso le armi, ma sempre attraverso accordi politici e più che mai penso che bisogna fare più sforzi per la trattativa, che è rimasta sullo sfondo e non può essere basata su accordi bilaterali di singoli capi di Stato verso Putin. Va fatto uno sforzo collegiale, tutti i leader mondiali dovrebbero mettere il loro peso in questa trattativa, isolare Putin e offrire anche a chi ancora è con lui, ai suoi amici, un'alternativa più interessante. Questo dovrebbe farlo specialmente l'Unione Europea, che purtroppo invece si è ritrovata nell'invio di armi anziché nello sforzo che bisognerebbe fare per trovare una via di uscita a questa situazione.
Onorevole Laura Boldrini, grazie davvero per essere stata con noi. Meglio di ieri, la malattia è quell'inguaribile voglia di vivere, il suo libro edito da PM. Grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Noi torniamo domani puntuali a partire dalle 6. Ciao Enrico Galletti.
Ciao Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro, domani.
Ciao.